Capiago, esercizi spirituali dell'agosto 2011 con padre Elia Citterio. Prima meditazione del quarto giorno.
Allora, l'incontro di stamattina lo prendo come un interludio tra quello che ho fatto prima e quello che farò dopo. Nel senso che voglio un po' come tirare le fila rispetto a quello che abbiamo detto e per aprire la seconda parte, diciamo, del cammino. Allora, noi abbiamo sempre parlato, partendo da questa espressione di Gesù, no? Misericordia voglio e non sacrificio, di quella che è la prospettiva evangelica. All'inizio io ho presentato quelle che secondo me sono le difficoltà per percepire questa prospettiva. Presentando questa prospettiva ho collegato misericordia, poi ho parlato dei piccoli e mi manca di fare il collegamento che farò stamattina attorno alle beatitudini, come a dire, si è piccoli perché ci si fida della misericordia. Ci si può fidare della misericordia perché si è già avuto una beatitudine. E la beatitudine è rispetto alla conoscenza del Signore, che è diversa all'inizio quando tu hai fascino rispetto a dopo che tu l'hai seguito. Ma è buona fin dall'inizio, non so, vi faccio un esempio per la liturgia. Chi di voi ha già seguito la liturgia bizantina? Voi sapete che spessissimo il diacono cantano Miron Gospodu Pomonitia, in pace preghiamo il Signore, in pace preghiamo il Signore. E alla fine della liturgia si dice andate in pace. Questa pace che c'è all'inizio non è la pace che ci sarà alla fine, ma tutte e due le paci si riferiscono a questa esperienza di incontro col Signore, all'inizio come desiderato, alla fine goduto. Nella vita le cose avvengono così, per un amore è la stessa cosa, con la difficoltà che in un amore molto 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 è sognato, poco 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 è vissuto, perché poi avviene sempre così. E con il Signore più o meno è la stessa cosa. Non so, uno si apre, si converte, sembra che tutto sia luminoso, poi cammin facendo quando uno è chiamato, no, a seguire il Signore, il cuore si muove e poi bom, 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 bom. Questo riguarda tutti. Allora, la potenza evangelica è proprio quello che collega sia l'inizio del fascino con quello che è il compimento della vita. Non è semplice per noi tenere insieme le due cose. Però in base proprio alla fiducia che diamo al Signore, all'obbedienza che diamo a Lui, mano a mano scopriamo le vie perché questo fascino attraversi la vita concreta, che vorrebbe dire attraversi la realtà del nostro cuore, la realtà della nostra storia, la realtà della banalità della vita quotidiana. Oggi se vedete come dato culturale, passa questo messaggio. Tutto è molto banale, quindi tu devi avere emozioni forti e tu le puoi prendere dove vuoi, basta che siano emozioni. Questo è il modo migliore per distruggere la capacità di avere emozioni. Il fatto stesso di insistere molto sulle emozioni significa non credere nemmeno alla capacità di emozionarsi, perché la emozionabilità più è legata alla vita, come dire, quotidiana, semplice, alle cose, più la vita è potente, più voi la abbinate a momenti particolari, a proiezioni, immaginazioni, lì per lì sembra, ma poi non resta nulla, non solo, ma distrugge la stessa capacità di provare emozioni. Questo è il dato di fatto, e guardate che vale anche nella fede. Oggi più che per esempio, più che insistere su una buona intelligenza spirituale, si insiste su un buon entusiasmo. L'entusiasmo lo potete coltivare per un po', ma poi non regge più. E se l'intelligenza è che appartiene alla, come dire, a quella potenza di cui parlavo stamattina nelle due parabole, comincia con poco e poi si sviluppa. La difficoltà è dare credito a questo sviluppo, perché la vita molte volte blocca questo per dire non è possibile, oppure è già 2 anni che sono qua, non provo niente, e uno lascia, oppure io mi sforzo e ricevo il bastonato e lascio e avanti, metteteci tutto quello che volete, è sempre così. E si dimentica che l'unica via possibile è la via della... Chi è liberato dalla schiavitù non arriva alla terra promessa con un volo di uccello, arriva dopo 40 anni. Cioè c'è una traversata da fare. Nella traversata si rivela che cosa davvero il nostro cuore vuole. E allora si può scoprire davvero qual è la verità di Dio. Una volta che questo si stabilizza, vi può venire contro il mondo intero, non vi sposta più. È desiderabile avere questa cosa, ma non è all'angolo di casa. Questo lo dico per dire che quando, non so, ascoltando, ho già percepito qualche volta, ma è successo a me e lo vedo sempre nelle anime, cioè, quando c'è qualcosa che davvero affascina e poi davvero si desidera, perché dentro non è che siamo scemi, con la testa siamo scemi, ma col cuore non siamo scemi. Quindi desideriamo davvero le cose, le sentiamo vere, allunghiamo la mano e non ci arriva mai. Non abbiamo mai la presa, no? Ecco, allora invito alla pazienza, invito a fare il cammino. Questa era come una breve parentesi. Il collegamento che voglio fare questa mattina è proprio legato a che se il mistero di Dio nei nostri confronti si esprime attraverso il suo amore perdonante, quindi un amore di misericordia, che rinnova, ci ridà dignità per la nostra vita, e quindi, cioè, ci fa piccoli, nel senso che se questo è il tesoro, non cerchiamo altro. Un bambino che sta bene, nel senso pieno del termine, con sua mamma, non cerca altro, e impara a seguire sua mamma, c'è la mamma anche a posto, che non sempre, però è normale che sia così. E da questo incontro ne scaturisce una certa, quella che poi noi potremmo dire la beatitudine. Allora vorrei suggerire qualche spunto per poter intuire e quindi predisporci a godere di questa beatitudine che il Signore dà ai suoi discepoli, cioè dà a coloro che l'accolgono, che sono disposti a seguirlo. Notate, seguire il Signore non significa andare dove noi abbiamo in testa che il Signore ci porta. Seguire il Signore vuol dire esattamente seguire il Signore, non quello che noi abbiamo in testa. Noi abbiamo in testa molte cose religiose di cui non conosciamo la portata, le vie per viverle, né i rischi che corrono, né i rischi che queste cose hanno. E non conoscendo questo, noi continuamente proiettiamo e immaginiamo che seguire il Signore comporti questo, 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 ma in realtà seguiamo la nostra testa. Bisogna evitare questo. E poi, quando il pomeriggio riaffronterò i cammini, sarà il primo aspetto, diciamo, del cammino quello di non seguire la nostra testa. Cercherò di far vedere come. Allora, seguire il Signore essenzialmente vuol dire seguirlo nella sua beatitudine. A noi sembra una cosa molto strana questa, perché se si guarda la vita non è che si è molto beati. Se si guarda il nostro cuore, la beatitudine la desidera proprio, ma le due cose sembra che non stiano mai insieme. Allora, poter accostarci a quello che il Signore promette, dona al suo discepolo come beatitudine, credo che ci favorisce in questa accoglienza del Signore e in questo predisporre il cuore a godere quello che il Signore dà. Intanto, quando il Signore proclama le beatitudini, l'accento non è posto sulle condizioni. Le beatitudini le conoscete, no? Quindi, beati i poveri in spirito, beati i perseguitati per la giustizia, perché, eccetera. L'accento deve essere posto su quel beato. Essere beati, cosa significa? Noi subito interpretiamo beato come felici, no? Ma chi conosce la felicità? Non è una merce che si va a comprare al mercato, non c'è il timbro di garanzia, non è una cosa che si può perseguire, è un effetto, è una, come dire, è un esito che segue a determinate condizioni. Non è una cosa diretta che si può prendere. Allora, quel beato, e poi farà l'elenco, il primo modo di cogliere la forza di questo invito, dono del Signore Gesù, è di cogliere che venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Allora, quel beato è in funzione della capacità che ha Gesù di ristorare i cuori. Ieri vi dicevo, riportandovi la frase, tutto mi è stato dato dal Padre mio. La fine del Vangelo è: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questo potere si riferisce alla beatitudine. Noi abbiamo in testa una beatitudine, beati, beati nel paradiso. Non è questa. Ma non è questa la, come dire, non c'è l'accento su questo. L'accento è posto che, se voi doveste intuire dove consiste la beatitudine di Gesù, è lui per primo che è beato. Beato in cosa? Non è che abbia avuto una vita tanto facile, non è che è finito tanto bene. Allora, in cosa consiste? Voi intuite? Se ricollocate la figura di Gesù nel dramma della sua storia, non è così semplice intuire dove sta la beatitudine. Allora, collegatela sempre al discorso della fede. Aveste fede come un granellino di seme, direste a questo gesto, sradicati e... Allora, la capacità di sopravanzare quello che per noi sembra la vita quotidiana è legata al mistero della fede, il quale è collegato direttamente a se a Dio è piaciuto venire incontro ai suoi figli, se a Dio è piaciuto che tutto quello che lui vive lo vuol donare ai suoi figli, la percezione di questo, la disponibilità ad accogliere questo, a vivere di questo, costituisce la beatitudine. Non si arriva istintivamente, non è una cosa immediata, ma si sperimenta man mano che la fiducia in Dio si salda, diventa sempre più significativa, diventa sempre più potente. E questo dove si rivela? Si rivela quando quello che noi abbiamo immaginato non si realizza, ma si realizza il contrario. Non si perde questa fiducia in Dio e la fiducia si radica. Più si radica, più il cuore si allarga. più il cuore si allarga, più prova, veramente, sperimenta la densità di questo dono di Dio al cuore dell'uomo, che è la beatitudine. Noi invece immaginiamo sempre che è tutto in funzione di quello che dobbiamo fare noi, tanto che per noi vale sempre quella famosa, quello che dicevo, no, nei giorni scorsi, la pretesa di giustizia, la pretesa di bene. Io faccio bene, mi deve essere riconosciuto. Oppure io faccio bene perché gli altri mi fanno male. E per noi questo è sempre fonte di scandalo, sempre. E non si diventa discepoli veri del Signore senza attraversare lo scandalo. L'ha fatto Lui, lo fanno i suoi discepoli. Non si può evitare questo. Chi vuole evitare questo costruisce un'immagine di Dio a sua immagine e somiglianza. E quindi noi che abbiamo bisogno di salvezza, vuol dire che non siamo perfetti. Se costruiamo una cosa in base a noi, la costruiamo sempre storta. Quindi noi dobbiamo imparare a accogliere. Perdonate se insisto, perché poi dico sempre la stessa cosa, sono due giorni che vi ripeto sempre la stessa cosa, ma da tanti punti di vista diversi, perché il nostro cuore finalmente si convinca che la salvezza viene proprio da Dio, non da noi. Quando dico non da noi, vuol dire che non viene dal mondo, non viene dalle cose, non viene dalle persone, viene da Dio. E noi ci dobbiamo disporci ad accogliere. Allora, se in questa ottica, mi riferisco alle beatitudini che Gesù proclama, le posso interpretare così. Fanno vedere secondo quali condizioni Lui ha vissuto questa beatitudine e la vuole comunicare a noi. Notate come le beatitudini sono incastonate. Allora, la prima cosa è, si dicono, beati i poveri. Allora, prendiamo il testo di Matteo. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Di quale altra beatitudine si dà la stessa ragione? Dell'ultima. Dove si dice? Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Poveri e perseguitati per la giustizia dicono la stessa cosa. Per noi è la stessa cosa. A noi sembra che beati i poveri, quelli che vivono poveramente, che... E dove mai? Dove mai uno che è in miseria è beato? Dove mai? E non state a dire un conto è la miseria che la vita vi dà e un conto è se io butto via tutto. Se io vivo in miseria, punto, basta. Invece beati i poveri, beati i perseguitati. Allora, le due cose stanno collegate, perché beati i poveri vuol dire io non cerco beatitudine in nessun'altra cosa se non, in questo caso, se non in Dio. I perseguitati per la giustizia. Allora, io sono disposto a cercare il mio tesoro in Dio, anche quando per questo io ricevo male o ricevo danno. Questo danno, più che danno, no, male, ingiustizia. Questa ingiustizia non mi procura alcun danno, perché non perdo il mio tesoro. Chi vive così? I due però... Le due beatitudini stanno molto insieme e corrispondono poi a quello che Gesù dirà: cercate prima di tutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. noi lo ripetiamo con la lingua, ma ci crediamo? Quando gli avevo illustrato le tentazioni di Gesù, la prima frase, questo, no? Cioè, non l'aveva addotto come la ragione delle scritture per la prima tentazione. Guardate la seconda. Gesù può salvare se stesso? No. È sceso dalla croce? No. E corrisponde ai perseguitati per la giustizia. E quando lui deve adorare Dio, solo e nient'altro, non dice: voi che cercate la gloria gli uni dagli altri, come potete adorare Dio? Tutte queste tre cose non esprimono povertà e perseguitati per la giustizia? Allora, proprio nelle tentazioni si vede dove consiste la beatitudine di Gesù. E questa beatitudine è collegata al fatto che è così unito al segreto di Dio per gli uomini, non per lui, al segreto di Dio per gli uomini, che lui gode di una piena intimità e con Dio e con gli uomini. Ma questo dove si rivela? Se non nella sua povertà e nel suo essere perseguitato per la giustizia? Allora, in questa ottica, le beatitudini, l'elenco, quelli che sono all'interno di queste due, la prima e l'ottava, manifestano le condizioni. Quando queste condizioni non sono accettate, non è vero che noi siamo poveri e non è vero che siamo perseguitati per la giustizia. Vanno letti in questo modo. Allora, quando, come dire, si entra nel percorso delle beatitudini, allora le varie beatitudini rappresentano queste condizioni per vivere poveri, perseguitati per la giustizia, nella beatitudine. Umanamente si può fare questo discorso, potrei anche aggiustarlo, nel senso che posso anche far vedere che anche nel profondo, anche le dinamiche non psicologiche ma psichiche, potrei far vedere che un certo modo di vivere la vita fraterna, se rispettano alcune cose, la beatitudine ve la danno, ma nessuno, per nessun ragionamento, è disposto ad accettare questo. Nessuno, per nessun ragionamento. Ecco perché quando si dice umanamente non è possibile, state attenti a intendere il senso. La rivelazione di Dio riguarda proprio la nostra umanità. È che la nostra umanità non può trovare in sé le ragioni per compierla. Ma quello che Dio rivela corrisponde proprio alla nostra umanità. Quando si vive poveri e perseguitati per la giustizia da beati, la vita è ricca, i cuori sono gioiosi, non avete motivo di essere in lotta con nessuno. Non è che se c'è il sole siete contenti, se c'è la pioggia siete tristi, tanto per fare un esempio. È che siete sempre grati di quello che vivete. Eppure, nessuno può trovare in sé le ragioni sufficienti per farlo. Questo vuol dire, quando si dice no, umanamente non ne siamo capaci. Non che non, come dire, non esprima la nostra umanità profonda, ma noi non troviamo le ragioni, la forza per. Ecco l'apertura della fede. Ecco l'apertura dell'incontro con colui che, avendoci strutturati così, è anche capace di, allora puoi anche godere. Questo sarebbe, come dire, no, l'esito di tutta la rivelazione del Vangelo. Allora potrei leggere le cose così. Se Gesù è beato perché è povero ed è perseguitato, lo è come figlio di Dio. Lui nella sua vita, proprio perché realizza questa figliolanza di Dio, che lui ha già come persona della Santissima Trinità, ma come uomo, no? Che vive fino in fondo, Allora anche tutte le beatitudini possono essere interpretate in questa ottica, e le cose suonerebbero così. Beati i poveri, beati coloro che fanno consistere la loro ricchezza nell'essere figli di Dio, che non hanno nulla di più caro al mondo se non quel figlio che ha manifestato loro l'amore grande di Dio per i suoi figli. Questo è il povero. Guardate che qui c'è la radice della nostra dignità. Chi si affida nella sua dignità alla storia e agli altri rischia grosso. Eppure noi non arriveremo a godere di questa dignità se qualcuno non ci dà veramente una carezza, ma chiederla vuol dire dipendere, è rovinoso. La vita è drammatica, ma ha la sua logica profonda, e i nostri cuori sono capaci di intendere questa logica, e sono le nostre teste che non ci arrivano. Beati gli afflitti, beati coloro che conoscono solo quelle lacrime che derivano quando si accorgono che non si sono mossi da figli di Dio, quando hanno dato ragione alle loro reazioni invece di ascoltare la verità del loro cuore. Beati i miti, beati coloro che con pazienza e con dolcezza sopportano ogni prova pur di non venir meno al loro essere e agire da figli di Dio. Beati quelli che hanno fame, beati coloro il cui unico tormento è quello di perseverare nella fedeltà all'essere figli di Dio. Beati misericordiosi, siccome hanno sperimentato la dignità dell'essere figli quando sono stati perdonati, non possono che vivere estendendo a tutti questa dignità. Beati puri di cuore, siccome sono stati perdonati e perdonati nell'amore misericordioso del Signore, si attengono a questa misericordia nel considerare tutte le cose. Beati gli operatori di pace, siccome questo perdono, sperimentato come amore di Dio per loro e condiviso con tutti, esprime l'unità e la solidarietà dell'umanità, sono beati coloro che non si fanno guidare da nessun'altra dinamica se non questa del vivere uniti. E poi perseguitati a causa della giustizia, si ricollega alla prima, perché cercate prima di tutto il regno di Dio e il resto vi sarà dato, anche quando siete afflitti, anche quando siete tormentati. La stessa cosa può essere letta in questo modo, e riprendo l'elenco delle beatitudini. Se vivi nel regno dei cieli, sarai beato perché non sarai privato del mistero della fraternità a motivo di qualsiasi bene perituro. E i beni non sono soltanto quelli materiali, sono anche gli affetti. E per noi gli affetti, per esempio familiari o fraterni, quando si condivide la vita, oppure non so, tipo marito e moglie, genitori figli, fratelli e sorelle, no? Noi riteniamo che il bene è un bene, cioè l'affetto è un bene dovuto. Se ci manca, a noi sembra di notare un gran buco, e fin tanto che non è colmato questo buco noi è come se non fossimo più capaci di vivere bene. Ora, chi vive così è come uno che va a fare la spesa con una borsa senza fondo. Così più compra, quando arriva a casa più è arrabbiato, perché ha speso tanto e non ha niente. Se non fosse uscito di casa non sarebbe così arrabbiato, ma tirerebbe solo un po' la fame. Guardate che questa immagine descrive molto bene la dinamica degli affetti. Ma questo non è detto come nostra condanna, ma come nostra salvezza. È come se il Signore dicesse: io so che ci sono dei buchi, io so che tu sei stata collocata lì, lì e lì, e tu non hai avuto quello che di per sé, ma quel bene deriva da me e io te lo posso sempre dare. Quando c'è e scatta questa fiducia, il cuore si allarga, non che dimentica il male, ma il male non fa più danni. Non solo, il male accolto in questo modo rende capaci di una, chiamiamola, tenerezza che altri non possono conoscere. Io ho conosciuto una donna che aveva il papà alcolista. E lei, invece di subire questa oppressione, no, ha reagito nel senso di cosa posso fare per... ha sviluppato una tale come dire, capacità di intuire le cose, che poi si è dedicata a lavorare in questo contesto, e quello che fa lei non lo fanno 10 altre donne che non hanno avuto in casa questo problema. Il male, anche il peggiore, di per sé non è fatto per l'inferno, è sempre fatto per il paradiso, anche se per noi è una cosa molto dura da accettare. E però il Signore pone sulla nostra strada qualcuno che, lui almeno mi vuol bene, oppure lui almeno mi ha fatto sentire il bene. È sufficiente, noi abbiamo bisogno di appoggi, ma per scattare in questo amore di Dio che rende noi capaci di bene. Se invece scatta le cose così, uno mi vuole bene, allora mi aggrappo a questo e me lo tiro e me lo tengo e me lo stringo e non lo lascio andare, sono da capo. E nel senso che dipendo da questo bene e non ho ancora fatto la scoperta della fonte del bene, e io la mia dignità non l'ho ancora ritrovata. Non so se è poi applicatela in mille forme, ma la realtà della vita si svolge così. Allora, se tieni all'intimità con il tuo Signore, non puoi che piangere quando tu lo rifiuti. Non puoi che ritenerti il più peccatore di tutti. Se possiedi la terra del tuo cuore, non ti farai rapire il tesoro dall'ira, che pure ci insidia sempre. Dicono gli antichi che non si è mai visto nessuno che non abbia una buona ragione per arrabbiarsi. Ma con le nostre buone ragioni non andremo in paradiso. Il che vuol dire? Con le nostre buone ragioni non otterremo la beatitudine per il nostro cuore. Allora, se tu non vivi in vano, vuol dire che hai trovato il regno dei cieli. Se hai gustato la misericordia di Dio, la fai gustare a tutti. Se vedi il tuo Dio, vuol dire che hai un cuore libero da rancore e tristezza. Se hai gustato l'abbraccio di tuo padre, non puoi tollerare che qualcuno ne resti escluso. Pensate al paradosso che avviene quando io subisco violenza. Allora, io troverò la mia dignità quando chi mi dà violenza non è allontanata dallo stesso principio di dignità. Le nostre reazioni sono completamente opposte. Per avere dignità io devo in qualche modo buttar via l'altro, perché l'altro io l'ho recepito come colui che danneggia me. Ma se io butto via l'altro e giustifico questo, io mi stacco dalla fonte del bene. Io non lo godrò più e l'altro neanche potrà in qualche modo pentirsi. La vita è veramente misteriosa, ma se si accetta fino in fondo la logica di rivelazione che comporta, scoprirete che il cuore è adatto per questa rivelazione. Il cuore è capace di questa rivelazione. Ecco perché, quando dicevo, non è così semplice accettare la realtà di Dio. Perché tutto quello che Dio poi comunica per questa beatitudine non è affatto scontato. Allora, il dramma è dato da questo. Siccome Dio è davvero Dio e non ha bisogno di dimostrarlo, Dio accetta anche di essere calpestato. Dio accetta di rivelarsi in tutta debolezza. Noi invece che sogniamo sempre la gloria o l'importanza o la grandezza, non mandiamo giù questo modo di rivelarsi di Dio. Penso che alla fin fine sia il vero dramma della vita, il vero dramma degli affetti, sta qui. Ed è per questo che la vita o si gioca sulla base della fiducia, e la fiducia non è istintiva, eh? Voi sapete che quando desiderate grandemente una cosa bella, voi avete paura. Chi si innamora ha paura di vivere l'amore. Tutte le immagini, anche le storie, prima del matrimonio una fifa, prima della consacrazione una fifa, quando sentite di aprirvi a qualche cosa, una fifa, sempre così. Non è un cattivo segnale la fifa, anzi va letto come dice qualcosa di prezioso. È la modalità che è sballata, cioè è la modalità. Noi vorremmo allontanare la fifa con la sicurezza, e questa modalità che è cretina non appartiene alla vita, perché alla vita appartiene solo la fiducia, appartiene solo la fiducia in una promessa. Non esiste una felicità che io prendo e poi la vivo. Io vivo la vita per godere la felicità. E così è il rapporto in un amore, il rapporto con Dio, sempre così. Quindi al fondo si tratta sempre di far muovere il cuore dentro questa fiducia, per questa fiducia. E aggiungo questo: non pensate che le persone sono lì a desiderare il nostro amore. Noi non siamo né così importanti e nemmeno capaci. Però la responsabilità dell'amore che noi dobbiamo al prossimo è in funzione del fatto che noi non dobbiamo impedire a nessuno che possa conoscere la bellezza dell'amore di Dio. Non saremo noi a fargliela conoscere, ma noi non mettiamo un impedimento. Se fossimo più umili nel vivere la nostra vita, saremmo assai più benevoli e più gioiosi. Perché in realtà non si tratta di farci accettare perché noi vogliamo bene, che sarebbe una forma di interesse, ma siamo, come dire, così desiderosi del bene di Dio che lo vediamo per noi e per tutti, e noi ci impegniamo a non impedirlo, a togliere le forme di impedimento. Questo è colto dall'anima come un appressarsi nel bene, ed è percepito come allora anche per me l'amore di Dio può essere veritiero nel senso di goduto. Da lì si innesta poi la risposta che l'amore è moltiplicato, è condiviso, è gustato insieme. Ma la base, se noi partissimo, ecco, in modo molto più umile, saremmo assai più benevoli e gioiosi. Un po', se noi potessimo togliere le mille pretese che noi abbiamo con Dio, noi libereremmo la vita affettiva, personale, la vita fraterna, da quelle mille pretese che impediscono questa esperienza. I nostri cuori sono adatti per questa esperienza, ma la vita, come dire, sotto varie forme, è come se noi la percepiamo oppressiva. Allora immaginiamo che il nostro cuore sia così e così, come lo fa la vita, come, diciamo così, deriva dall'oppressione degli altri. Ma non è questo. Questo parla solo delle reazioni del nostro cuore, non della verità del nostro cuore. La preghiera o vi fa accedere a questa dimensione di verità del cuore, se no è inglobata nelle reazioni del cuore e voi andate a Dio solo perché vi tolga dai pasticci. E stop. Ma si può godere un amore per questo? Io vado ad amare uno solo perché ho un problema con un altro? Chi accetterebbe una roba del genere? Chi? Una donna l'accetterebbe? Gli uomini a volte sono anche capaci di farlo. Che una donna accetti questo mi sembra una cosa assurda. E perché lo facciamo con Dio? Capite? Ecco, in questo, è come dire, tirando le somme rispetto a quello che ho spiegato, e dal pomeriggio in poi cercherò di far vedere, come dire, qualche elemento di un cammino per disporci a vivere le cose così, per disporci a poter godere la rivelazione del Signore per il nostro cuore. E basta.